Un buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna commentata di Radio Città Aperta, a cura della redazione giornalistica, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Ecco il primo degli articoli scelti e commentati per voi questa mattina da Repubblica: tutti a casa alle 9 di sera e zone rosse obbligatorie, ma è sconto sul DPCM. È un po' il report di quanto si sta dibattendo in questi ultimi due giorni nel governo, fra governo e regioni, rispetto al nuovo DPCM necessario, visti i numeri, visto l'aumento incontrollato del contagio da coronavirus in Italia. Tra stasera e domani, quindi l'articolo di ieri, quindi probabilmente oggi, il nuovo provvedimento che avrà valore fino al 4 dicembre, braccio di ferro nel governo sul coprifuoco, attriti fra Conte e regioni sui lockdown locali. Sembra un braccio di ferro con l'esecutivo, quello ingaggiato dai governatori, ma nasconde soprattutto il tentativo di scaricare la responsabilità di nuove chiusure sul governo. E così, al termine di una giornata infernale, Palazzo Chigi decide di non arretrare e sembra orientarsi verso la linea dura. L'obiettivo è costringere i governatori a lockdown locali con il nuovo DPCM, che dovrebbe valere fino al 4 dicembre e sarà approvato fra stasera e domattina. L'idea è quella di un meccanismo automatico che faccia scattare le chiusure nelle province o nelle aree metropolitane in cui l'indice RT di diffusione del virus sfiori quota 2, o sia associato a carichi ospedalieri che oltrepassino il livello di guardia, oppure anche soltanto l'1,5, associato però al rischio alto previsto nella tabella che elenca 21 parametri di valutazione dell'epidemia. Ma non è finita qui. Mentre le regioni provano a resistere, Giuseppe Conte si appresta a presentare stamani in Parlamento anche le altre misure del DPCM che riguarderanno l'intero territorio nazionale. Di certo ci sarà il blocco dei movimenti interregionali, la chiusura dei musei, la didattica a distanza per le superiori, forse anche per la terza media. La serata dei negozi alle 18 è prevista nelle aree a rischio, così come nei territori più sotto pressione ci sarà il blocco totale di bar e ristoranti. In furia la battaglia nella notte, invece, su un altro nodo cruciale, il coprifuoco nazionale. Lo vogliono PD e Speranza, Conte è contrario a una stretta così radicale e boccia l'ipotesi di fissare il blocco alle 18. La mediazione che si fa stata è quella delle 21, senza escludere però del tutto l'opzione delle 20. Tornerebbe dunque l'autocertificazione per dimostrare le ragioni improrogabili di lavoro o di salute che impongono la necessità di circolare. Tre livelli di intervento, insomma: uno più blando nazionale, un secondo per le regioni in situazione critica e un terzo per quelle con rischio talmente alto da determinare zone rosse totali. Tutto comunque diventa oggetto di trattativa frenetica nell'ennesima domenica di attesa. Sono le regioni di buon mattino a mettersi di traverso, lo fanno stravolgendo quanto sostenuto per settimane, quando chiedevano di poter decidere in autonomia gli interventi per i propri territori in base all'andamento del contagio. Roberto Speranza spiega a tutti la linea dell'esecutivo: dove l'indice RT sale troppo, si chiude. Diversi presidenti di regione si ribellano, il lombardo Attilio Fontana e il campano Vincenzo De Luca sono i più rigidi, pretendono misure nazionali, se serve anche un vero e proprio lockdown del paese, non vogliono sentir parlare di zone rosse regionali o metropolitane. Io qua mi fermerei, perché torniamo a quanto avvenuto a marzo e aprile, quando, no, ormai è evidente, e non lo diciamo soltanto noi, è un commento che è abbastanza trasversale e abbastanza veritiero. Sarebbe stato necessario un lockdown totale solo in una determinata zona del paese, no? La famosa battuta, ma in Basilicata, con i numeri, no? Con le poche centinaia di casi che avevano, perché bloccare tutta la regione quando ovviamente l'epicentro di quel dramma era in Lombardia? Però anche lì Fontana non volle, forse tutta la Lega, non volle bloccare soltanto la Lombardia o soltanto alcune regioni del nord Italia, o tutti o nessuno. E qua sta avvenendo lo stesso. Ci si è messo anche De Luca, che appunto, nonostante il tempo, nonostante le sue concioni, no, in diretta Facebook, ha avuto tutto il tempo avrebbe avuto tutto il tempo necessario per intervenire in maniera più strutturale sulla sanità, e invece probabilmente, e quindi anche giustamente, impegnato nella campagna elettorale, perché sia mai, no, che un amministratore di questo paese anteponga le esigenze immediate del territorio anche quelle che potrebbero creare dei malcontenti rispetto al proprio operato, alla campagna elettorale perenne. e adesso vuole il o tutti o nessuno. E qui emerge ovviamente il problema vero dell'Italia nella gestione del coronavirus. Certamente Italia la sanità, certamente l'incapacità del governo di intervenire proprio lì dove era necessario, quindi sanità territoriale, numeri, no? Quindi medici e infermieri da assumere e inserire negli organici, magari non come precari, ampliamento dei posti letto sia in terapia intensiva che il posto di letto normale. Tutte cose sono state fatte poco, male, però il vero problema, almeno secondo l'analisi che facciamo insomma da diversi mesi nei nostri redazionali, è appunto il fatto di avere 21 sanità diverse, cioè ogni regione decide quello che vuole, come vuole, secondo la propria esigenza, non valutando l'interesse di tutto il paese. Questo è il problema del regionalismo che c'è in Italia. Finalmente è venuto fuori ed è emersa la dimensione dell'errore di questa devolution in cui si sono dati poteri immensi alle regioni. Infatti il nome di governatore è venuto fuori un po' lì, no? Assimilato al governatore degli stati negli Stati Uniti, ma lì sono stati. Quindi sono stati che funzionano come stati all'interno di una confederazione, una federazione di stati. Qui sono regioni all'interno di un paese che è organizzato in suddivisioni amministrative regionali, no? Quindi, diciamo, quale sarebbe l'auspicio? Tornare indietro almeno sulla sanità. Sanità nazionale, unica, gestita centralmente, le regole sono tutte uguali per tutti. Così invece non è possibile. Quindi sappiate, chi vive in territori che sono risparmiati da questa drammatica seconda ondata e potrebbero gestire un pochino meglio, no? Le proprie chiusure, le proprie norme di contenimento del virus che vanno comunque applicate. Sappiate che se vi chiudono completamente, dovete ringraziare anche la Lombardia e la Campania, anzi De Luca e Fontana, anzi Fontana e De Luca rispettivamente, che non vogliono, no, provvedimenti ad hoc, vogliono o tutti o nessuno. Questo è quello almeno che emerge insomma da quello che loro stessi dichiarano, ed è una cosa surreale. Secondo articolo, il post, cosa vuol dire che ci mancano gli infermieri? È un articolo interessante, si parla di, no, misure di contenimento, lockdown, ma non si entra nel merito dei problemi. Ne servivano decine di migliaia in più anche prima della pandemia, i piani per aumentare il numero e contrastare il coronavirus non sono bastati o sono falliti, anni di mancati investimenti e di tagli di spesa sul sistema sanitario nazionale hanno portato a una grave carenza di personale medico che è diventata evidente durante la prima ondata dell'epidemia da coronavirus e che, nonostante molti proclami e annunci, non è stata risolta in vista della seconda. A mancare sono tante figure professionali, dagli anestesisti ai medici di famiglia, ma tra quelle di cui si è sentita più l'assenza negli scorsi mesi ci sono gli infermieri, una delle categorie contemporaneamente più sottodimensionate in Italia e più importanti nella gestione di un'epidemia negli ospedali come nell'RSA e nelle case di riposo. Le soluzioni di emergenza adottate nelle settimane del lockdown per fronteggiare il problema non sono state seguite da interventi più strutturali, non quelli sul medio e lungo periodo che sarebbero importanti e tardivi, ma nemmeno quelli sul breve e brevissimo che sarebbero stati necessari per prepararsi alla seconda ondata. Il personale è stato aumentato di migliaia di unità, ma in gran parte con modalità di assunzione che hanno compromesso il risultato finale. È il più importante tentativo del governo di intervenire sul problema, l'istituzione dei cosiddetti infermieri di famiglia per ora è fallito. Ma quanti infermieri ci sono e quanti ne mancano? Le stime sugli infermieri che mancano al sistema sanitario nazionale variano a seconda delle federazioni o dei sindacati che le calcolano, ma in linea di massima se ne stimavano 50.000 in meno rispetto al reale fabbisogno prima dell'epidemia. Questo numero, nonostante negli ultimi mesi ci siano state migliaia di assunzioni, adesso è più alto perché la pandemia ha radicalmente cambiato le necessità di ospedali e delle altre strutture sanitarie. Secondo la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, l'ente pubblico che gestisce l'albo a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli infermieri, in Italia per ogni infermiere c'è una media di 11 pazienti. L'ideale sarebbero 6. Il Friuli Venezia Giulia, la regione che si avvicina di più, ha un rapporto che è di 1 a 8. In Campania, la regione che avrebbe più bisogno di tutte gli infermieri, è di 1 a 17. Quindi, tornando all'articolo prima, come si può dire, mandiamo un messaggio affettuoso a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, dicendogli: amico mio, benissimo che tu bullizzi la mamma della bambina che le aveva chiesto piangendo di voler tornare a scuola, anzi è un maschietto, poi si è scoperto. Benissimo che tu vuoi chiudere tutto il paese perché la sanità regionale campana, che da te dipende, non è in grado di soddisfare le esigenze e tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Quantomeno, caro presidente De Luca, aumenta gli infermieri, perché se la regione che ne ha di meno, baccai diciamo diritti, ma poi i doveri, no? Non ci siamo tanto. E questo è il commento migliore alle dichiarazioni e alle richieste del presidente della regione Campania. Ma i presidenti della regione sono veramente, forse per i troppi poteri che hanno, forse perché c'è proprio una maledizione che colpisce questa figura, mostrano delle lacune immense, non soltanto dal punto di vista amministrativo ma anche comunicativo. E ovviamente l'esempio non può essere che quello di Toti, anzi dell'abominevole Toti, come lo definisce Globalist Syndication. Muoiono di Covid anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del paese. Si parla ovviamente del tweet, no? Il tweet del presidente della regione Liguria, Toti. Per quanto, lo leggiamo testualmente ovviamente, per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato. Solo ieri, fra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani, persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese, che vanno però tutelate. Ovviamente poi ci sono state, no, una serie di errata corrige, scuse, è colpa del mio social media manager, non intendevo quello, la frase sta estrapolata da un contesto più ampio, no? Tra le tante scuse citiamo così per correttezza, anche se, voglio dire, personaggi del genere, forse essendo scorretti, non meriterebbero la correttezza neanche dall'informazione, però noi siamo dei professionisti e quindi correggiamo, insomma, diamo questa possibilità. Su Huffington Post, Toti, frase maldestra ma sostanza chiara, non è ghetto e protezione. Il mio collaboratore che ha commesso l'errore in una live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà. Non lo farà una classe dirigente ipocrita meschina che la butta in gazzarra e non vuole vedere la realtà drammatica che abbiamo di fronte. Un passaggio scritto in modo maldestro e mi dispiace se ha ferito qualcuno, ma la sostanza è chiarissima. Non è piacevole chiedere sacrifici alla popolazione, ma per il nostro presente e il nostro futuro è giusto adottare politiche che contengano il danno proteggendo i più fragili e i più esposti, ovvero over 75. E noi diciamo anche qua, no caro Toti, ma perché devi prenderci per i fondelli? Tu non hai scritto questo, tu hai scritto: per quanto, quindi, cioè, nonostante il fatto che ci dispiace, ci addolori ogni singola vittima del Covid, dobbiamo però tenere conto di questo dato, no? In una maniera quasi, così tirando un bel sospirone di sollievo. Solo ieri, fra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani, persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese, che però vanno tutelate. Voglio dire, dove sta scritto che è importante tutelare gli anziani? Qua c'è scritto che, nonostante ci si dispiaccia tanto, 22 su 25 erano dei vecchi, pensionati, quindi neanche utili allo sforzo produttivo del paese, però comunque dobbiamo proteggerle comunque, nonostante il fatto che non servono a nulla. Stavo per esagerare. Questo è quello che ha scritto. E questo è quello che pensano, probabilmente, come pensano molti, diciamo, neoliberisti d'accatto di questo paese, che veramente a un certo punto iniziano a prendere questa sbornia, no? Questa forma di darwinismo neoliberale, no? Perché anche dal centro-sinistra ci sono stati personaggi del genere, no? Ricordiamo Ichino, per esempio, per citarne uno, non a questo livello, ovviamente a un livello un po' più accettabile, comunque. No, questo attacco frontale a tutto quello che non è utile alla produzione nazionale, in un paese che ha la classe imprenditoriale più cialtrona e più incapace di tutti, poi, no? Perché anche lì va un attimo, bisogna anche un attimo considerare, cioè, tu difendi a sparatratta il mercato e poi, non so, guarda l'Italia, per esempio, no? Guarda le società private, le aziende private che esternalizzano, che falliscono, che licenziano, che scaricano sulla cassa integrazione la propria incapacità imprenditoriale, quando anzi sono proprio le generazioni più anziane quelle che tutelano, a parte il fatto che molti sono ancora protagonisti delle attività lavorative, ci sono imprenditori molto anziani, ci sono professionisti, professori, questo forse non è del tutto un bene, ma poi voglio dire, ci sono, con le pensioni che prendono, riescono a sostenere delle volte la possibilità anche di spendere di tante famiglie che altrimenti fra precariato, mancanza di sostegno eccetera si troverebbero in una posizione sociale molto inferiore a quella che riescono a gestire grazie alle pensioni dei nonni e dei genitori. Quindi Toti, hai sbagliato, hai detto una stupidaggine, ma d'altronde vabbè, lasciamo perdere. Chiudiamo con un accenno alle elezioni degli Stati Uniti, un articolo che è uscito sul Corriere della Sera. Elezioni Stati Uniti 2020, Lawrence Wright, una sconfitta in Texas sgancerebbe una bomba atomica sui repubblicani. È un'intervista allo scrittore texano, premio Pulitzer per le altissime torri, che al suo stato, è texano, ha dedicato il libro Dio salvi il Texas. Il Texas diventerà blu, cioè democratico, dice, la domanda è solo se accadrà adesso. Il Texas diventerà blu, la domanda è solo se accadrà adesso, riparte così l'articolo sul Corriere della Sera. Lawrence Wright, premio Pulitzer per altissimi torri, lo ripete da tempo, ma in questi giorni è sbalordito dal voto anticipato. Nella contea di Travis, nella quale vivo, il 97% degli aventi diritto al voto si è registrato, praticamente tutti nell'intero stato, che ha peraltro una reputazione di scarsa partecipazione, sono già stati espressi più voti che nel 2016, nonostante gli ostacoli dei politici, nonostante il procuratore generale metta a rischio la salute degli elettori vietando l'obbligo della mascherina ai seggi. Cosa colpisce di più di questi numeri? L'affluenza dei ragazzi. Il Texas è uno stato molto giovane, ma gli under 30 non sono mai stati un grande fattore, mentre ora siamo in testa nel paese per i numeri dello youth vote, che da solo può fare un'enorme differenza. Youth vote è il voto dei giovani, evidentemente. C'è un'energia che non avevo mai visto. I dati raccolti ci dicono poi che la partecipazione maggiore si registra nelle città democratiche e fra i repubblicani non vedo una grande mobilitazione. Ci sono state delle critiche nei confronti di Biden per non aver investito a sufficienza in Texas nella campagna elettorale, lo stesso rimprovero che i repubblicani fanno a Trump. Nessuno dei due partiti a livello nazionale ha prestato sinora molta attenzione al Texas, i repubblicani erano convinti di avere lo Stato in tasca e i democratici sono ancora scottati dal 2018 quando pensavano che Beto potesse sconfiggere Ted Cruz. Perse di 2.5 punti, un'inezia. Michael Bloomberg ha deciso all'ultimo di investire un sacco di soldi qui, come anche in Florida. E poi, insomma, l'intervista prosegue e il concetto essere importante. Il Texas, che è un po' nel nostro immaginario, penso di tutto il mondo, il simbolo degli Stati Uniti repubblicani, no? Questi cowboy tendenzialmente ignoranti, ma forse è uno stereotipo, armati fino ai denti, ma anche quello forse è uno stereotipo perché tutti ormai sono armati fino ai denti negli Stati Uniti, che naturalmente parteggiano per le proposte più nazionaliste che la politica propone. E forse potrebbe invece non essere così, e se così non fosse sarebbe veramente un problema per i repubblicani, che tra l'altro, ricordiamocelo, hanno adesso, si sono appiattiti sulle posizioni di Trump, ma non lo sostenevano così fortemente Trump, no? Hanno iniziato a sostenere Trump quando nel 2016, un po' a sorpresa, emerse lui come candidato forte, vincendo le primarie contro altri candidati più mainstream del Partito Repubblicano. Allora ovviamente il Partito Repubblicano sostenne Trump e si appiattì sulle sue posizioni, che sono però, secondo alcuni analisti, indigeste a molti rappresentanti dei repubblicani. Comunque, questo è uno spunto interessante, un particolare che potrebbe rendere anche più interessante seguire queste ultime concitate ore. Pertanto, segnaliamo anche questo articolo su Corriere della Sera. Per Press Corner di quest'oggi è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento naturalmente con il palinsesto di Radio Città Aperta.